6 e andremo a mangiare la pizza. E noi uomini ci incontreremo qui alle 18 e poi tutti gli occhi sono puntati su Giuseppe perché lui ci porterà a mangiare la pizza e ci aspettiamo grandi, ma grandi cose, vero? Per quella pizza, perché... scherzo. Comunque alle 18 ci incontriamo qui in Veritas e andremo insieme. E vogliamo salutare alcuni ospiti questa mattina. Abbiamo Carlo e Mary con noi, benvenuti. Anche Neri è con noi questa mattina. Veramente bello vedervi. Poi Neri passerà, anche Carlo e Mary passerete con noi il giorno al picnic, giusto? E così potremo rivederci, salutarci, riabbracciarci. Quanto è bello rivedere i fratelli dopo un po' di tempo, non è vero? Apriamo le nostre Bibbie in Galati, capitolo 5. Se avete una Bibbia vi incoraggio ad aprirlo. Se non ce l'avete potete alzarvi in questo momento a prenderlo. Ci sono delle Bibbie lì dietro che potete seguire insieme a noi mentre continuiamo il nostro studio sistematico di questo libro. Qualcuno direbbe che ci siamo un po' incagliati in questi versetti. Dal 16 al 21 noi diciamo per la provvidenza di Dio, lui ha deciso che noi rimaniamo qui ancora una settimana, perché penso che è molto importante avere le idee chiare su questo argomento che Paolo ci sta insegnando. Galati 5 dal 16 fino al 21 dice così: io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Forse qualcuno si è posto la domanda, perché non posso essere la persona che voglio essere? Perché tu hai dentro di te un combattimento, carne e spirito, che sono cose opposte che non ti permettono, versetto 17, di fare quello che vorresti. La Bibbia ha le risposte per tutto. Versetto 18. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Versetto 19, il nostro brano di oggi. Ora le opere della carne sono manifeste, e sono, adulterio in parentesi, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, omicidi in parentesi, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Signore, noi vogliamo approcciare la tua santa parola con l'atteggiamento giusto. Signore Gesù, abbiamo davanti a noi delle parole dure. All'uomo orgoglioso non piace sentirsi dire le cose che tu esponi di me e di noi. E Signore, tu hai incaricato Paolo a dire parole dure. Parole dure che devono spingerci a una soluzione meravigliosa, ma che Signore, prima dobbiamo capire la vera condizione del cuore dell'uomo, la vera malattia che contagia ogni essere che è nato dalla stirpe di Adamo. Ti prego di aiutarci, ti prego di donarci la tua grazia per non irridirci, Signore, questa mattina, di non decidere di non piegarci, ma donaci la grazia, Signore, di confermare quello che la tua parola dice e poi protenderci verso la risposta che essa ci dà. Ti preghiamo di benedirci nel nome di Gesù. Amen. Non so se qualcuno di voi ha mai visto il film Il Signore degli Anelli. Qualcuno ha guardato questi film? I nemici più feroci e terribili da il compagno degli anelli dell'anello, come si chiamano, vi ricordate? I nemici più feroci. C'è Sauron e poi ci sono gli orchi, vi ricordate? E molti non lo sanno, ma l'autore del libro che poi ha portato il film era J.R. Tolkien, e lui era un cristiano, aveva una visione del mondo cristiana, e ci sono tanti paralleli tra il suo film e la realtà spirituale che la Bibbia insegna. E se vi ricordate, e se non vi ricordate ve le descrivo, questi orchi sono degli esseri terribili. Infatti hanno preso la parola orco dall'inglese antico, essere abominevole. Sono delle creature viventi, non sono umani, non sono animali, ma sono esseri viventi, qualche tipo di vita ce li hanno in sé, sono delle creature tenebrosi, sono coperti sempre di una luce buia. Hanno degli occhi obliqui, bocche crudeli con denti appuntiti e gialli che incutono spavento dovunque vanno. Dovunque vanno stendono questo odore puzzolente, come se i loro corpi fossero già in fase di decomposizione, come se già loro stessi rappresentassero la morte. Come gli orchi, questi esseri abominevoli, a me rappresentano molto chiaramente quello che vedremo questa mattina, le opere della carne. C'è un parallelo molto, molto forte nella mia mente tra questa illustrazione degli orchi e quello che sono queste opere che vedremo questa mattina, la lista che abbiamo davanti a noi. Adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria. E come gli orchi, questi esseri abominevoli di Tolkien, come hanno quasi una vita propria, portano devastazione dovunque vanno, queste opere della carne portano lo stesso risultato. Gli orchi, le opere della carne, questi esseri abominevoli. Gli orchi rappresentano, raffigurano le opere della carne in un altro modo, non soltanto nella loro, diciamo, descrizione. È interessante come nel film di Tolkien il modo in cui loro sono generati, no? In cui loro sono portati nel mondo rispecchia il cuore nero dell'essere umano. E c'è una scena nel film che è molto interessante, si vede come gli orchi si spingono fuori da un tipo di membrana, è quasi come una ragnatela, vengono fuori da un fango e da un tipo di pozzo che è nella profondità della terra. Escono già formati, già pronti a combattere, già pronti a rendere contaminato ogni luogo dove posano il loro piede e a portare devastazione contro ogni cosa che è buona, ogni cosa che è divina, ogni cosa che è luce. Rappresentano gli orchi queste opere della carne. Gesù disse: dal di dentro, dal cuore degli uomini escono. Immaginate quella scena degli orchi, escono da questo pozzo nero, cattivi pensieri e cose cattive che contaminano l'uomo, e noi aggiungiamo è tutta la sfera dell'umanità. Le opere della carne. Il cuore dell'uomo è questo pozzo sotterraneo, è questo luogo nascosto che contiene e produce miriadi di esseri abominevoli, già pronti, già formati per distruggere la vita degli uomini. Stiamo continuando a analizzare questa porzione della scrittura dove Paolo ci insegna riguardo la carne. Questo che lui definisce la carne, e questa settimana vorrei che guardassimo in più dettaglio le opere individuali che qua vengono descritte, che Paolo appunto chiama le opere della carne: fornicazione, adulterio, impurità, dissolutezza, idolatria, eccetera, eccetera. E il primo punto che voglio che notiamo dal versetto 19a è questo: che laddove il Vangelo della salvezza per la sola fede viene lasciato alle spalle, laddove il Vangelo della salvezza per la sola fede viene lasciato alle spalle, lì saranno manifeste le opere della carne. Dove il Vangelo viene tralasciato, lì saranno manifeste. Questo è ciò che sta dicendo Paolo, le opere della carne sono manifeste, lo dice in modo generico, in modo generale, lo possiamo vedere, non ci vuole chissà che per poter vedere le opere della carne, ma si può intravedere in qualche modo che Paolo sta dicendo sono manifeste tra di voi, Galati. Si vedono tra di voi, dopo quando parlerà del frutto dello Spirito, non dice che sono tanto manifeste, li elenca soltanto. E questo ci porta a concludere una cosa, che la Chiesa di Galati era decisamente carnale. La Chiesa di Galati era decisamente carnale dal momento in cui aveva deciso di voltare le spalle alla salvezza per mezzo della sola fede. Paolo dice, guardate cosa sta sfornando la vostra carne. Come quei pozzi di zolfo che ho descritto prima, che portavano fuori gli orchi, nella chiesa di Galati i loro cuori stavano partorendo ogni tipo di impurità, di fornicazione e dissolutezza. E una cosa importante che notiamo è che il Vangelo è sempre il punto centrale nella mente di Paolo. I Galati stavano scegliendo di seguire un Vangelo 2.0, un Vangelo diverso che non è affatto un Vangelo, come ha detto nel primo capitolo, e i Galati erano stati innescati in un Vangelo nuovo, il Vangelo della circoncisione, se vogliamo chiamarlo così, come altri oggi possono essere innescati nel Vangelo della prosperità o il Vangelo delle opere, che per quanto sembra ironico le persone cadono in questo cosiddetto Vangelo che dice che Dio ci ha salvati ma noi dobbiamo portarci avanti da soli. Qualunque Vangelo che non sia il Vangelo della salvezza dell'anima umana per mezzo della sola fede in Gesù Cristo scatenerà ogni serie di opera della carne. E la verità è questa, che nella proporzione in cui il Vangelo viene abbandonato, più manifeste saranno le opere della carne. In proporzione in cui abbandoni il Vangelo, più sarà manifesto nella tua vita, nella Chiesa ovviamente, queste opere che abbiamo elencato. E l'ironia dei Galati è che loro erano zelanti per la santificazione, erano zelanti per il migliorarsi, erano zelanti per il salvarsi, ma l'ironia è che nel loro tentativo, nel loro zelo di salvarsi, avevano voltato le spalle all'unico mezzo attraverso il quale potevano essere santificati, cioè il Vangelo di Gesù Cristo per la sola fede. E ora guardiamo dove sono finiti. Veniva predicato il Vangelo della circoncisione, ma la circoncisione è un atto esterno, non ha il potere di entrare dentro al cuore dell'uomo e fare quella transazione spirituale di cambiare e trasformare il cuore dell'uomo. Nessun Vangelo può farlo, tranne il Vangelo della salvezza per la sola fede. E queste cose che sono elencate qua sono manifeste in ogni luogo dove il Vangelo viene tralasciato, abbandonato, dimenticato, dove la lode prende la superiorità, dove le conferenze diventano la ragione di esistenza. Qualunque cosa prenda il posto del Vangelo di Gesù causerà questo. Dove il Vangelo non è predicato e creduto, le persone saranno immersi in ogni tipo di immoralità, in ogni tipo di fornicazione e in ogni tipo di dissolutezza. Saranno presi da ogni tipo di pensiero impuro, battute impure, pensieri impuri, laddove il Vangelo viene minimizzato. Vuoi vedere una Chiesa che ha abbandonato il Vangelo? Vuoi vedere una vita che ha abbandonato il Vangelo? Osserva quella Chiesa in cui sono manifesti queste cose. Dove sono palesi, dove saltano alla vista, dove in quel luogo c'è fornicazione, immoralità sessuale, dove c'è impurità e dove c'è dissolutezza. Se queste cose sono palesi ed evidenti, sono la dimostrazione che il Vangelo è stato abbandonato per qualche messaggio alternativo, che alla fine è questo. Sappiamo che bisogna predicare il Vangelo, ma non basta. Devo completare io un po' gli schemi, perché non basta predicare soltanto il Vangelo per produrre il risultato spirituale nelle persone. E appena tu hai affermato quella frase, hai abbandonato il Vangelo. Perché Dio salva il suo popolo tramite la predicazione del Vangelo. Non attraverso conferenze, non attraverso seminari, per quanto possano essere in qualche modo utile, ok? Ma abbandonare il Vangelo produce ogni tipo di opera della carne. Non dobbiamo capovolgere quello che Paolo sta dicendo. Paolo, qualcuno penserebbe, sta cambiando il suo messaggio. Sembra che Paolo si sta contraddicendo in questi versetti. Perché adesso, dopo che ha parlato della grazia, la salvezza senza le opere, sembra di dire che alla fine dei conti i cattivi vanno all'inferno e i bravi vanno in paradiso. Aspetta. Non abbiamo sempre detto che sono i peccatori, i cattivi che vanno in paradiso? Cosa sta dicendo Paolo? Dobbiamo stare molto attenti su questo punto. Ebrei 12:14 è molto chiaro, dice: impegnatevi a cercare la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. È vero. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. La domanda è questa: come ci si diventa buoni? Come ci si diventa santi? E la risposta è attraverso il credere il Vangelo di Gesù Cristo. Così. Il messaggio di Paolo non è un messaggio di ok, adesso che siete dentro è la legge che dobbiamo reintrodurre nell'equazione. No. Il messaggio di Paolo è consistente. Il messaggio di Paolo è un messaggio saturo, non di ciò che l'uomo può fare per se stesso, ma di ciò che Dio in Cristo ha fatto per l'uomo. Il messaggio di Paolo è che l'uomo non può rendersi buono, non può entrare dentro il suo spirito e trasformarsi, ha bisogno di una transazione spirituale che avvenga nel mondo invisibile ed è attraverso il mezzo che si chiama il Vangelo di Gesù Cristo. Qualsiasi altra cosa, Paolo lo chiama a rivolgersi di nuovo a deboli e poveri elementi della legge e della salvezza, dello sforzo carnale, lo sforzo attraverso l'autonomia indipendente. Paolo dice che queste cose non hanno alcun valore. Guardate, se avete la Bibbia con me, potete posare lo sguardo su 5:15. Paolo dice che la circoncisione e l'incirconcisione non sono nulla. Queste cose, questi mezzi che possiamo inventarci noi per trasformarci non sono nulla, ciò che importa è l'essere una nuova creatura. E questo è ciò che fa il Vangelo. Ora, perché erano manifeste le opere della carne nella chiesa di Galati? Per questa ragione. Perché stavano dando ascolto a coloro che, dal capitolo 1, leggiamo, volevano sovvertire il Vangelo di Cristo. E quando il Vangelo viene sovvertito, tirato via di mezzo, distolto dalla Chiesa, succede che si manifestano queste opere. Solo il Vangelo ha il potere di uccidere la carne. Solo il Vangelo ha il potere di uccidere la carne e chiudere il rubinetto di queste opere che sono elencati qua. Prima Giovanni 3:3, per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo, è lui che le deve distruggere. Qual è la mia parte? Prima Giovanni 5:4, questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La nostra responsabilità è credere, la sua responsabilità è di distruggere le opere del diavolo nella mia vita. Sapete qual è il messaggio più facile da predicare? Il messaggio più facile da predicare è la salvezza per le opere. È facilissimo. Predicare il messaggio che dice, dai, su, sei un campione. Tu sei il Davide che sconfiggerà il tuo Golia. Tu sei il Mosè che sconfiggerà Faraone. Tu calpesterai sotto i tuoi piedi Satana. Wow, ci fa sentire grandi. Ma questo non è il Vangelo. Questo è il messaggio di salvati da solo. Il Vangelo dice, ho bisogno di un Salvatore, perché io non posso sconfiggere Golia. Ho bisogno di un Salvatore perché io non posso combattere con Faraone. Se predichiamo il Vangelo delle opere, tirati su, cambia il tuo comportamento. Per un po' forse puoi riuscirci. Per un po' forse puoi cambiare, modellare il tuo comportamento. Forse. Lo farai con un atteggiamento sbagliato, perché lo farai pensando che devi compiacere qualcuno, lo farai non in modo che onora Dio, però forse puoi farcela. Ma non c'è modo di uccidere la tua carne se non per mezzo del Vangelo di Gesù Cristo. Lui deve portarmi, lui deve portare la mia intera persona, deve portare i miei obiettivi, deve portare le mie ambizioni, deve portare il mio io che brama poter affermare qualcosa di questo mondo come se fosse mio, deve prendere tutto quello e ucciderlo. Ogni parte di me che non è attaccato a Dio. E questo accade quando spiritualmente, per fede, io sono unito a Cristo e in un modo spirituale sono unito alla sua morte e nella sua morte io muoio. Io muoio. E la carne muore. E finché questo non accade, finché la carne non è uccisa, continuerà a generare ogni tipo di orco, di essere abominevole. Un vecchio predicatore disse questo, disse, quanto è duro il cuore dell'uomo, finché non cade su di lui la pioggia del Vangelo. Il suo cuore è tirchio, nessuna quantità di lacrime potranno strappare un solo centimo da esso. È malizioso, nessuna quantità di suppliche potranno manipolarlo a perdonare. È dato all'ubriachezza, potrei dissolvere il suo corpo più facilmente che il suo cuore. È ambizioso, faresti prima cercare di convincere Lucifero ad essere umile. È settario, un coro di angeli non potrà portargli alla pace. Non esiste alcun mezzo in tutto il mondo che possa ammorbidire il suo cuore. Sia che lo ungi col balsamo delle suppliche, o tuoni contro esso con i rombi della minaccia, o che lo martelli con dei corpi mortali, non c'è mezzo che possa cambiarlo. Però, Dio fa piovere la sua pioggia del Vangelo celeste, e ad un tratto, quello stesso cuore è morbido. Un sermone può compungerlo nel cuore, una goccia del sangue del Salvatore lo scioglie come la cera. E l'ubriacone è reso sobrio, l'adultero è reso casto, Zaccheo è reso misericordioso e il furioso Paolo è reso docile come un agnello. Questo fa il Vangelo. Il Vangelo arriva dove gli altri mezzi non possono arrivare. Ma la Chiesa di Galati aveva accantonato il Vangelo e perciò manifestava ogni tipo di peccato carnale. E quando guardiamo alcuni di essi, non possiamo perdere di vista quello che dice il versetto 24, guardatelo insieme a me. Dice, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con i suoi desideri e con le sue passioni. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso quella carne. E fratelli e sorelle, questo deve essere vero per noi. Deve essere vero per noi. Colossesi 2:11, andate insieme a me a guardare questo versetto dell'Apostolo Paolo, Colossesi 2:11, dice questo. In Lui, in Cristo, siete stati circoncisi. Ora, non fraintendiamo, circoncisi non con una circoncisione fatta da mano d'uomo, cioè è qualcosa che è fatto spiritualmente, qualcosa viene reciso da noi spiritualmente. E è una circoncisione non fatta da uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, cioè causata dalla morte di Cristo. Noi partecipiamo in questa recisione della parte di noi spirituale nella nostra identificazione con Cristo sulla croce. E in cosa consiste? Consiste nello spogliamento del corpo della carne. E questo deve essere vero per ogni figlio e ogni figlia di Dio. Dice così, dice, in Lui siete stati circoncisi. È già successo qualcosa nella tua vita. Romani 6,6 dice, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso. Il corpo del peccato è annullato in noi. E dice, non dice noi non pecchiamo più, no, dice noi non siamo più schiavi del peccato. Però il punto sta che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso. Questo deve essere vero per noi. Deve essere vero per noi che il colpo decisivo alla carne è stato eseguito. Stiamo smaltendo ancora i residui del nostro peccato abitudinario, il nostro peccato che ancora tante volte ci avvolge. Però se non è stato reciso in te la carne, se non sei nel processo di vedere annientato per mezzo del potere di Cristo i tuoi peccati, quelli peccati ti manderanno all'inferno. Questo è il messaggio. Quei peccati ti manderanno all'inferno. Non possiamo fraintendere le cose, guardate il versetto 21. Dice, chi fa queste cose non erediterà il regno dei cieli, ci deve essere l'evidenza nella tua, nella mia vita, che la grazia è arrivata a me, che il Vangelo potente ha fatto breccia nella mia vita, altrimenti, se non c'è questa evidenza, dice qua, guardatelo insieme a me, nero su bianco, chi fa tali cose non erediterà il regno dei cieli. Prima Corinzi 6,9 dice, non vi illudete, se volete vederlo, velocemente potete guardarlo, ma dice così, non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, noi per ora diciamo, beh, basta, andare bene, né avari, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno dei cieli. La carne deve essere recisa nella tua e nella mia vita e deve essere evidenziato dal fatto che le opere della carne non sono prevalenti nella mia vita. Ora, forse potrebbe sorgere questa domanda, quanto puoi vivere nella carne e ancora ritenerti un figlio di Dio o una figlia di Dio? Quanto puoi fornicare, quanto puoi essere impuro, quanto puoi essere un dissoluto e ancora considerarti figlio di Dio? Beh, questo non appartiene a noi, non è vero? Non è qualcosa che decidiamo noi. Quello che tocca a noi, quelli che sappiamo di essere nel regno di Cristo, è di avvisare, è di fare questo avviso, è dire, non illuderti. Keith Jones, non illuderti. Puoi parlare, puoi essere un predicatore, puoi essere un missionario, ma se la carne non è stata recisa nella tua vita con l'evidenza che sta perdendo forza, tu, Keith Jones, non erediterai il regno dei cieli. Non mi importa l'etichetta che porti. Forse avete sentito questa frase. Saremo molto sorpresi da chi troveremo in cielo. Avete mai sentito? Da qualche parte è giusto, no? La famiglia di Dio è grande, ci saranno i pentecostali, forse qualche battista ce la farà. però saremo molto sorpresi di chi troveremo in cielo. Beh, siamo sicuri? Mi vuoi dire che il mio vicino di casa, che non ha mai alzato lo sguardo verso il cielo, che non si è mai fregato nel più minimo delle cose di Dio, che l'altro vicino, che è un fornicatore e che non pensa due volte a guardare, a fare, a pensare ogni tipo di immoralità sessuale, mi vuoi dire che forse, casualmente, me lo troverò lì nel cielo? Non penso proprio. Perché? Perché chi fa queste cose non erediterà il regno dei cieli. Ora, noi sappiamo che c'è speranza fino alla fine, il ladrone sulla croce, giusto? E forse saremo sorpresi, qualcuno che fa un'esperienza col Signore proprio sul letto della sua morte, ma l'evidenza che il Vangelo ha catturato la vita di una persona, l'evidenza che il Vangelo ha fatto breccia nelle mura sataniche del tuo e il mio cuore è che io non faccio queste cose. Il credente non fa queste cose. Allora cosa? Qual è la relazione tra il peccato e il credente? Il credente non fa queste cose, si pente di queste cose. Si ravvede di queste cose. Odia queste cose. E lotta contro queste cose. Ma non le fa. Cade e si rialza. Ci saranno un sacco di peccatori nel cielo. Un sacco. Ci saranno dei fornicatori, dei ladri, dei bugiardi, ma non troverai neanche un peccatore impenitente. Non troverai neanche un peccatore che andrà in giro a raccontare di tutte le sue conquiste di donne. Vedrai peccatori che piangono perché hanno peccato e perché da quando hanno conosciuto Cristo Gesù hanno continuato a dover lottare contro l'impurezza sessuale, impurità e dissolutezza. Guardiamo alcuni di questi peccati che risultano nell'abbandono del Vangelo. Guardiamoli individualmente. Oggi tratteremo solo 3, non so se riusciremo a fare tutti e 15. Sono 15 opere della carne, 9 opere dello spirito. Però vogliamo cominciare con questi primi 3 che potremmo categorizzare sotto, diciamo, il titolo di peccati sessuali, o sensuali, meglio detto, peccati sensuali. La carne, senza il potere frenante del Vangelo, è come un albero che stende le sue radici su ciò che è terreno. La carne è come un albero che stende le sue radici su ciò che è terreno, e quelle radici sono i 5 sensi. I 5 sensi che vogliono trovare il loro piacere e il loro appagamento nelle cose create e non nel Creatore. E voglio essere molto chiaro, se la tua vita e la tua gioia è nell'abbandonarti ai peccati dei sensi, il tuo piacere è guardare e ascoltare e sentire piacevolmente, toccare e gustare, se il tuo piacere è più nell'abbandonarti ai sensi che non nell'inseguimento di Dio che è spirito, tu andrai all'inferno. Non illuderti. Peccati sensuali. Solo il Vangelo può frenare questo che la carne produce. Ora Paolo non sta disprezzando il corpo quando parla dei peccati sensuali, i sensi li ha creati Dio, ma l'ossessione di soddisfare i sensi, l'ossessione con stimolare i sensi, con stimolare il piacere del vedere, del mangiare, è qualcosa che Dio prende molto sul serio. La prima di questa categoria è la fornicazione o l'immoralità sessuale. In parentesi, io nella mia Bibbia ho la parola adulterio, potremmo mettere come sottocategoria dell'immoralità sessuale, in ogni caso per noi è in parentesi, la Diodati del 1927 non ce l'ha nel loro testo, nel la Diodati più aggiornata invece ce l'ha, appare, non entreremo a discutere la ragione di questo, però la fornicazione è qualcosa che produce le opere della carne. Qui abbiamo la parola porneia, la parola greca dietro alla nostra parola pornografia, immoralità sessuale. E non significa, non dobbiamo pensare, ah beh, non mi tocca, perché non ho mai peccato in questo modo. Ogni tipo di immoralità sessuale, sesso al di fuori del matrimonio sicuramente, pedofilia, omosessualità, desiderio per persone dell'altro sesso, superare il limite di ciò che è lecito nel contatto tra uomo e donna. Non lo sto dicendo io, è scritto. Chi fa la fornicazione non erediterà il regno dei cieli. E chi sa dirlo? No. Questo è il primo peccato che menziona l'Apostolo Paolo. Ora, sembra ovvio, ma bisogna dirlo, ai nostri giorni il peccato di immoralità sessuale non è qualcosa di positivo. La cultura vuole che pensiamo che è positivo. La nostra cultura ultra psicologizzata, la psicologia, ci dice non puoi reprimere gli impulsi dei nostri ragazzi. No, devono dare libertà ai loro sfoghi sessuali. Questo viene da Freud, sicuramente l'avete studiato. Mi raccontava l'altro giorno un maestro della scuola che andavano su un pullman e c'erano dei ragazzini che stavano superando il limite di quello che a suo avviso era lecito. E ha chiamato la mamma e ha detto, guarda, tua figlia è successo questo e questo. E la mamma ha detto, ma dai, non sei mai stato un ragazzo. Non bisogna scoraggiarli di queste cose ai nostri giovani. La cultura vuole abbattere questa verità con tutte le sue forze, ma la parola di Dio dice, chi fa tale cose non erediterà il regno dei cieli. Non è positivo e non è neanche neutrale, è qualcosa che devi vedere come qualcosa per il quale Dio manderà una persona all'inferno e dire, allora come posso evitarlo? Puoi evitarlo solo così, credendo al Vangelo di Gesù Cristo. E Lui ti salverà dal tuo peccato. Quando il potere del Vangelo non è attivo nella tua vita, nella mia vita, sarai vittima volontaria, sarai in balia consapevolmente, colpevole di ogni tipo di immoralità sessuale. Voglio farvi un esempio di ciò che succede quando non hai un Vangelo che salva, riferito a questo ambito. Cosa succede quando non hai un Vangelo che salva? Succede questo. Nel gennaio del 2002, in Australia, 89 sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana furono rimossi dal loro incarico, 55 preti per aver abusato sessualmente dei bambini. In Australia, al giorno di oggi, uno di ogni 14 preti sono stati accusati di violentare bambini. In 10 anni, 4.300 bambini furono vittime di abuso sessuale da parte dei leader della Chiesa Cattolica Romana. In Olanda, dal 1945, 20.000, avete sentito? 20.000 bambini furono soggetti ad abusi sessuali da 800 sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana. Perché vi ho dato queste statistiche? Perché voglio che ci poniamo la domanda, perché? Perché questa tempesta di immoralità sessuale nella Chiesa Cattolica Romana? La ragione è molto semplice, non hanno un Vangelo che salva. Non hanno un Vangelo che può cambiare il cuore dell'uomo per renderlo, non dico completamente incapace di peccare, ma che non trova la sua tendenza nel peccare. La Chiesa Cattolica Romana non ha un Vangelo che può salvare. Il loro Vangelo qual è? È un Vangelo di tirati su, attraverso i sacramenti. Cambia te stesso, un Vangelo che focalizza l'esteriorità dell'uomo, non l'interiore. Vai a fare pellegrinaggi, vai a fare opere, vai a fare sforzi e vedi i poveri fedeli della Chiesa Cattolica Romana, inclusi i sacerdoti, arrampicandosi sui vetri, cercando di raggiungere qualcosa che Dio ha già promesso di dare. Chiunque in fede si rivolge a Lui. E dove lascia un Vangelo diverso? Dove ha lasciato la Chiesa Cattolica Romana un altro Vangelo, proprio lì, abusando dei bambini, minorenni. Beh, qualcuno direbbe anche gli evangelici sono caduti in scandali. Sì, ma non così. Sì, ma non così. Non hai un abbandono generale degli uomini che dovrebbero essere gli uomini di Dio? Questo tipo di peccato. L'unica spiegazione che fa senso di questo uno di 14 preti in Australia pedofili è che non hanno un vero Vangelo. Non hanno un Vangelo vero. E per questo, fratelli e sorelle, il fatto che non hanno un Vangelo che salva, che trasforma, chiamo all'appello a tutti gli evangelici che sono evangelici di cuore, evangelici spirituali, non a collaborare con coloro che hanno cambiato e hanno fatto violenza al Vangelo. Chiamo a tutti gli evangelici non a pregare insieme alla Chiesa Cattolica Romana, ma chiamo ai veri evangelici a evangelizzare e a prendere il nostro posto insieme ai nostri padri martiri evangelici che hanno predicato il vero Vangelo. Penso che sarete d'accordo con me che abbiamo bisogno oggi, disperatamente, di un vero Vangelo, un Vangelo potente, un Vangelo che salva. Questo Vangelo è il Vangelo di Gesù Cristo. La prossima parola, dopo la fornicazione, è questa parola, impurità. Impurità. Questa parola viene illustrata in mille modi nella Bibbia. Dio è molto interessato a comunicare la differenza che c'è tra ciò che è puro e ciò che è impuro. Ma qui, quando riflettevo su quest'opera della carne, mi sono reso conto che quest'opera qua, come nessun altro, ci fa vedere l'importanza di avere un Vangelo che ci cambia spiritualmente. Perché lo dico? Altri di questi, forse potresti dire, beh, orge, non è proprio il mio problema. O sono un po' timido e non sono dato a scatti di ira o a creare discordia. E qualcuno potrebbe dire, non ho tanto bisogno che Cristo radicalmente intervenga nella mia vita, ce la faccio da solo. Ma chi di noi può ripulirsi dalla propria impurità? Chi di noi può farlo? Il tuo miglior gesto, la tua migliore opera, tu dai 100 euro al tuo peggior nemico e subito dopo, pacca sulla spalla, quanto sono bravo. Hai rovinato tutto. Predicatore, hai fatto il tuo miglior messaggio e lo rovini tutto perché ti compiacci fin troppo da qualche complimento che ti è stato fatto. Fratelli e sorelle, abbiamo un problema di impurità. Le nostre motivazioni, le nostre parole, quello che guardiamo, quello che pensiamo. E soltanto il Vangelo di Gesù Cristo può trasformarci. Per ultimo, dissolutezza. La terza che vogliamo vedere, poi concluderemo, dissolutezza, è un'opera della carne. In Giuda 1,4 l'Apostolo dice: guai a coloro che predicano la grazia come motivo di essere dissoluti. E alcuni confondono la grazia con la dissolutezza, fraintendono la grazia come la libertà di vivere una vita dissoluta, una vita che potremmo descriverla come sparpagliata, indisciplinata. L'idea della dissolutezza è, e dà l'idea quasi come se la carne fosse una sostanza viscosa e informe che si diffonde e senza capo né coda va dovunque gli piace. Potremmo dire che la carne impazzita, senza briglia, si lascia andare allo sbaraglio. E la Chiesa dissoluta, la vita dissoluta, è quella che guarda con sdegno ogni idea di decoro, ogni idea di ordine, ogni idea di disciplina, viene chiamato da Paolo dissolutezza. E la persona che dice, mi è venuto in mente e dovevo dirlo, altrimenti sarei stato un ipocrita. Questa è la carne, allo sbaraglio. E la persona che dice, non avevo voglia di andare in quel posto, andare in chiesa, andare a trovare quella persona, non avevo voglia. Una vita dissoluta. È incredibile, Paolo menziona dissolutezza insieme a fornicazione, insieme a le cose che noi chiameremo i peccati grandi. Quello che Paolo vuole che noi ci rendiamo conto è che abbiamo bisogno di un Vangelo che potentemente ci può salvare, non di piccole cose che possono tappare qualche buco. Ciò di cui abbiamo bisogno è che Gesù faccia con noi ciò che ha fatto con Legione, se ci ricordate, era un dissoluto, svestito, non frequentava più casa propria, era lo sbaraglio e i suoi compagni erano le tombe, i morti. Però ha incontrato Gesù. E leggiamo queste parole dopo che incontrò Gesù. Sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente. È l'opposto. Ma le opere non possono fare questo di noi. Solo il Vangelo di Gesù. Incontrare Gesù personalmente. E spero che sto riuscendo a spiegarmi bene. Non stiamo parlando di un'altra religione. Non stiamo parlando di un'altra via attraverso il quale tu adesso ti devi migliorare. No, devi arrivare alla fine di te stesso o di te stessa e dire, ma io sono tutte queste cose. Chi mi salverà da questi peccati? E la risposta non è, devi diventare un evangelico, o devi cominciare a frequentare questo luogo, un altro luogo. No, la risposta è, devi inginocchiarti davanti a Gesù Cristo, dare la tua vita a Lui e dire, riconosco, i miei peccati mi manderanno all'inferno e ho bisogno che qualcuno me li prenda da addosso, me li tolga da addosso, perché ho paura. E devi poi guardare il crocifisso, guardare il sangue, guardare i chiodi e ammettere, è quella l'unica via per mezzo del quale posso entrare nel paradiso. Perché Lui ha preso i miei peccati sulla croce. O che ci fosse questa mattina qualcuno che si ravvedesse dalla sua autonomia, del suo voler fare da solo. Tu non puoi salvarti da solo, non puoi ripulirti, la tua carne è troppo potente e rovinerà la tua vita e rovinerà la tua eternità, a meno che tu venga a Cristo Gesù. Gesù Cristo è stato fatto per noi. È stato fatto per noi. Tu non puoi fare niente per te stesso. È stato fatto per noi. Sapienza, giustizia, santificazione. Santificazione. È stato fatto Lui, la mia santificazione. E la redenzione. Quando incontri Cristo, comincia a dire, tu, o Cristo, sei tutto ciò che voglio. Tu, o Cristo, sei tutto ciò che voglio, puoi dirlo. Più del mio tutto io trovo in te. E se il tuo cuore dice questo, tu vedrai davanti ai tuoi occhi come tutte le altre cose alle quali tu ti eri affezionato in confronto a Cristo Gesù. Dirai, che perdita! Voglio solo Cristo. Che il Signore ci aiuti Che il Signore ci incoraggi, che il Signore continui a predicarci il Vangelo, affinché possiamo vivere le vite che desideriamo e stare con Lui per l'eternità. Signore Gesù, grazie per la Tua parola. Sono parole dure, ma qui ci ha portato il nostro studio nella Tua parola. Io Ti ringrazio, Signore, perché Tu non ci hai lasciati al buio. Potresti non averci detto come stanno le cose. Potresti averci lasciati nella condizione in cui ci trovavamo, ma hai deciso di rivelarci attraverso le parole dell'Apostolo Paolo il fatto che chi fa tali cose, chi fa di queste cose la tendenza della sua vita, non può ereditare il regno dei cieli. Ma Signore, noi siamo, mi auguro, tanti di noi, di quelli che amano Te. Non amiamo il nostro peccato, lo vediamo e ci disturba ogni giorno e lo odiamo ogni giorno. E Ti prego, Signore, di avere misericordia ancora di noi, affinché possiamo vedere lo spirito accrescere e la carne abbassarsi, per la potenza del Vangelo di Gesù Cristo. Nel Tuo nome, amen. Che Dio ci benedica, ci vediamo in settimana o al picnic. Che Dio ci dia una buona settimana.